Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, edito nel 2021, ecco, tesi di laurea di questo sacerdote di Brescia, ecco. Su San Giuseppe, uno studio integrale sulla dottrina su San Giuseppe, la storia biblica, ecco. E anche la spiritualità e anche l'arte, ecco, su San Giuseppe, l'iconografia e le apparizioni mistiche. Una cosa quindi molto completa, moderna, ecco, sulla figura di San Giuseppe. Ecco, allora siamo giunti adesso a pagina, ecco, 149, la santificazione di San Giuseppe nel grembo materno. Si dice che San Giuseppe sia santificato nel grembo materno, quindi non che sia nato immacolato, però come Giovanni Battista ha avuto una grazia speciale sin da quando era nel grembo, ciò che San Tommaso attribuiva a Maria Santissima. Pure San Tommaso, ecco, diciamo, aveva una predicazione per alcuni santi, in modo speciale Maria Santissima, San Giuseppe, ecco, San Giovanni Battista, considerati i più grandi nel regno dei cieli, però ecco, li consideravano non immacolati, bensì consacrati, purificati dal grembo materno, quindi senza un battesimo, ecco, esplicito d'acqua, ecco, come per tutti i cristiani, ma con un battesimo nello Spirito Santo, sin dai primissimi tempi della loro gestazione, della loro vita nel grembo materno. Vediamo cosa dice qui la tradizione. Partendo dalla constatazione che a nessun uomo Dio ha affidato la responsabilità e compiti così grandi come quelli affidati a San Giuseppe, possiamo ora affrontare con più fondamento l'ipotesi della sua santificazione nel grembo della madre. Ecco, c'è questa ipotesi, no? Ecco, di tanti padri, ecco, santi anche hanno portato avanti questa tesi. Anche se dobbiamo subito evidenziare che la Sacra Scrittura non contiene passi espliciti a supporto di questa tesi, mentre per Giovanni Battista c'è il supporto biblico perché sussultò di gioia nel grembo di Elisabetta e cominciò a fare il profeta. Ecco, anche se non parlava, però profetò la madre al suo posto, disse delle cose assolutamente impossibili da conoscere su Maria. Disse che era madre del Signore, disse che era incinta, che il bambino che era generato in lei era figlio di Dio, ecco, e quindi tutte queste cose lei non poteva sapere. Certamente lo spirito profetico è sceso su Elisabetta, ma è sceso in modo particolare prima su Giovanni Battista, che era il precursore del Signore. Quindi ecco, per Giovanni c'è il fondamento biblico, per Giuseppe non c'è. C'è un'ipotesi, però, data la sua altissima vocazione, è conveniente che fosse purificato sin dal greco, che fosse vergine, che fosse scevro da ogni peccato mortale, anche dal peccato originale. Fosse stato in qualche modo battezzato, per essere il padre putativo del Signore, se no non avrebbe potuto svolgere questa missione. Ci voleva un uomo particolarmente puro, un uomo che comprendesse le cose di Dio, conoscesse benissimo la rivelazione e quindi si conformasse ad essa. L'ipotesi della sua santificazione nel grembo della madre, anche se dobbiamo subito evidenziare che la Sacra Scrittura non contiene passi espliciti, nonostante ciò l'opinione non è peregrina, perché è suffragata da molti autori antichi, quindi non è uno. Sappiamo che c'è una tradizione non scritta all'interno della Chiesa, no? C'è una tradizione che viene dalla tradizione orale, che si tramanda senza scritti. Ecco, qui ci sono Gerson, cancelliere di Parigi, no? Autore anche dell'Imitazione di Cristo, secondo alcuni, Isidoro di Isolano, Bernardino di Bustos, compagno di San Bernardino, Ecco, da Siena, Alfonso Maria del Liguori, la venerabile Maria di Gesù di Agreda, la quale sostiene che la santificazione di Giuseppe avvenne nel grembo della madre al settimo mese dopo il suo concepimento. Settimo mese. Ecco, quindi, certamente c'è qualcosa di grande in quest'uomo. C'è tanti santi, anche se appunto non suffragati dalla scrittura, però manifestano questa tradizione. Tra questi riportiamo Isidoro di Solano, che a mio parere è una delle più sostenibili. Dico che non è di fede cattolica che San Giuseppe sia stato santificato nel seno materno. L'asserzione fa parte di quelle cose che si possono pensare, cioè ancora non c'è il dogma, quindi chiaro non è di fede cattolica, neanche l'Immacolata Concezione, fino a che non c'era il dogma. C'era che qualcuno poteva dire, ma io non ci credo, adesso no, perché fa parte della dottrina cattolica, anche se poi c'era la festività dell'Immacolata Concezione, quindi già questo era un tassello, per riconoscere la verità di fede del dogma, no? Dell'Immacolata. E quindi si può pensare, però non è sbagliato pensarlo, no? Ciò che non è definito non è che sia sbagliato, però è in attesa di definizione. San Tommaso, prima dell'Immacolata, osava pensare che la Madonna non fosse Immacolata, che fosse stata redenta anche lei da Gesù Cristo. In effetti, anche i francescani sostenevano questo, però una redenzione, dicevano, che non è come le altre, è una redenzione particolare, perché lei non aveva il peccato sin dalle origini. Questa è una redenzione, no? La redenzione vera di Maria, la preservazione, ecco, redenzione in radice. Ecco, quindi ecco, si può pensare ecco, che Giuseppe sia stato santificato nel grembo della madre. In primo luogo, qualsiasi santificazione nel seno materno avvenne o in ordine a una dignità eccellente, futura del santificato, pensiamo a Samuele, pensiamo appunto a Giovanni Battista, Sansone, insomma, tutti questi grandi che ebbero una grazia particolare, particolarissima, sin da prima che nascessero, prima della loro nascita, erano già santi, no? Tanti santi, ecco. Manifestano questi segni di santità anche quando non sono nati, no? Santa Rita, pensiamo che nasce, no? Con le api che depongono il miele sulla sua bocca, quindi già questa è nata, diciamo, con una certa predilezione. Può darsi che appunto il Signore riservi questo dono per alcune anime più elette. Entrambe rifulsero in San Giuseppe, ecco, la virtù, la dignità, eccellente e futura. La seconda e la terza ragione le deduce dal paragone di Geremia e di San Giovanni Battista, dei quali si dice che furono santificati nel seno della loro madre, perché non doveva avvenire la stessa cosa quindi per San Giuseppe. Maria di Agreda, no? Ecco, questa teologa, teologessa, una suora, fondatrice di un grande monastero. In America Latina, francescana, anche lei, almeno di matrice francescana, ecco, e che porta avanti il senso della consacrazione mariana, senso mariano della vita. Offerta a Dio di se stessi per mezzo di Maria Santissima. A questo punto va chiarito cosa si intende per santificazione nel grembo della madre. Il riferimento lo prendiamo da Giovanni il Battista, il quale, come tutti gli uomini, ha ereditato il peccato originale, l'inclinazione al male. Ma al sesto mese del suo concepimento, in occasione della visita della Madonna alla parente Elisabetta, fu santificato nel seno di sua madre. Questa santificazione è stata così speciale e abbondante da rimettergli il peccato originale, nello stesso tempo anche in una qual misura l'inclinazione al male che aveva ereditato come tutti gli uomini. Per noi il peccato è rimesso, l'inclinazione al male no, invece questi santi, diciamo anche questo, no? Ecco, è un dono della consacrazione speciale. Tommaso spiega questo privilegio dicendo che la confermazione di alcuni nel bene può venire o simpliciter, perché hanno in sé il principio sufficiente della loro fermezza, per cui non possono assolutamente peccare, oppure secondo un quid, perché ricevono un certo dono gratuito che li inclina al bene, di modo che non possono con facilità allontanarsi da esso. Non vengono tuttavia allontanati dal male, così da non poter assolutamente peccare, ma li protegge da esso la divina provvidenza. Ecco, li protegge anche se sono inclini al male, non ci cascano perché la Madonna li protegge. Ecco, la consacrazione, vedete come serve, no? Come è necessaria, come è utile la consacrazione a Maria, cioè ci preserva dal male che potremmo fare, ma la Madonna non ce lo fa fare perché ci toglie l'occasione, ci toglie quello spirito, di inclinazione al male che altrimenti ci farebbe cadere miseramente in qualche peccato grave, no? Ci toglie proprio l'occasione per farci. Santa Teresa di Gesù Bambino spiega questa cosa, no? Molto bene, dice che esiste una virtù previa, no? Cioè, non tanto la lotta contro il male, quanto la preservazione dal male, quello che preservò la Madonna, no? Nella lotta cadremo sicuramente, invece, se siamo preservati, ecco, non cadiamo per niente, no? Non ci cadiamo nel male. Santa Teresina diceva che questa era la cosa più importante, ecco. Questa grazia che riceviamo, togliere gli ostacoli, no? Che mi uniscono al male. Non, ecco, lei diceva di non aver mai avuto un pensiero cattivo, no? Proprio un peccato gravissimo, non l'avesse mai pensato né compiuto. Ma non perché era brava, ma perché il Signore gli ha tolto le pietre del cammino su cui poteva inciampare. Questa, secondo lei, è una grazia, un privilegio speciale. E probabilmente sin dal grembo di sua madre, così come è per questi santi, no? Perché lei, se noi leggiamo le memorie di Santa Teresina, risalgono a quando aveva 1 anno, e già ha il senso di Dio, il senso del sacro, no? E già ha il senso di quello che deve fare, conosce bene, è già 1 anno e mezzo, vuol dire che già dal grembo materno, qualcosa era avvenuto in questa bambina, no? Predestinata a una santità eccelsa. San Giuseppe avrebbe, diciamo, avuto questa grazia. San Giovanni Battista avrebbe avuto questa grazia, scelto per essere lo sposo di Maria e il Padre terreno del Redentore. Egli è certamente superiore allo stesso precursore. Gesù dice: nessuno è più grande di Giovanni Battista, però forse c'è un concorso, una gara, tra Giuseppe e Giovanni. Dimostrato anche dal fatto che nella Chiesa gli si riconosce il culto di protodulia. Ecco, c'è questa tradizione. Per Giovanni non c'è la protodulia, no? Invece per Giuseppe sì. Perché Giuseppe, secondo la tradizione, secondo il magistero, ha fatto cose anche più importanti, è stato lo sposo di Maria. Giovanni non è lo sposo di Maria, è l'annunciatore del Signore, senz'altro una grandissima missione, però non ha avuto questa intimità profonda con Gesù e con la Madonna come ha avuto Giuseppe. Pertanto, anche se non abbiamo un esplicito fondamento biblico e patristico, le ragioni addotte rendono questa ipotesi della santificazione di Giuseppe nel grembo materno non errata e quindi pienamente credibile, come afferma Isidoro Isolano. Giova poi ricordare anche sull'Assunzione di Maria la mancanza di espliciti passi scritturistici e patristici, che avevano fatto sorgere dubbi a qualche teologo sulla possibilità di definirla come verità divinamente rivelata. Essi furono superati poiché gli argomenti addotti da Papa Pio XII per proclamare questa verità, più che su singoli specifici testi biblici e patristici, liturgici e iconografici, definisce l'Assunzione come divinamente rivelata, basandola sull'insieme delle varie indicazioni contenute nella tradizione. E non ultima quella della fede universale dei fedeli, che che prese nella loro globalità testimoniano una sicura rivelazione dello Spirito Santo. Cioè, i fedeli hanno sempre creduto, sin dal primo secolo, nell'Assunzione, ci sono documenti sull'Assunzione, ci sono bellissime omelie sulla Dormitio Maria, soprattutto in campo orientale, che risalgono proprio a secoli remoti. E quindi si vede che la fede del popolo di Dio è compatta, è costante, anche senza un fondamento biblico scritturistico, però c'è la fede è una fonte, la fede immutabile, la fede immutata, la fede che si perpetua è la fede che dà prova del dato di fede. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. E parliamo, ecco, di questo argomento un po' speciale, della santificazione di Giuseppe nel grembo di Maria. Si dice che non ci sono prove, però neanche per altri dogmi ci sono prove, diciamo, scritturistiche e tradizionali, però c'è la fede della gente. Ecco. E siccome ci sono autori di fede, di grande fede, venerabili, santi, Bernardino da Busto, San Bernardino da Siena, ecco, e ce ne sono appunto Sant'Alfonso, ecco, e anche Giovanni Gerson, ecco, cancelliere dell'Università di Parigi, che è stato, diciamo, favorevole a questa espressione di fede, ecco, possiamo dire che, insomma, c'è questa pia credenza che può essere accettata, non è contro la fede, può essere accettata come prova, ecco, della consacrazione di Giuseppe nel grembo della Vergine, santificazione, liberazione dal peccato, non nell'atto della creazione, ma ecco, un po' dopo, diciamo, ecco, quando già era formato, quando la sua anima e il suo corpo erano formati. Per la Madonna invece si parla di santificazione immediata, no? È immacolata nel momento stesso della sua generazione, non della nascita, ma della sua esistenza, il primo istante della sua esistenza è già immacolata. Quindi non è toccata dal peccato originale. In attesa di un pronunciamento ufficiale della Chiesa su questo aspetto importante della vita di San Giuseppe, con la stessa chiave interpretativa, possiamo leggere la santificazione di Giuseppe fin dal grembo materno, aiutati dal sensus fidei, il quale nel corso dei secoli lo ha sempre considerato il più grande tra tutti i santi. Ecco, la protodulia è anche questa una prova questa volta magisteriale, liturgica, perché ovviamente a San Giuseppe è riservato un culto speciale, inferiore a quello della Vergine Maria, però superiore a quello di tutti gli altri santi, e di lui si festeggia appunto due volte la festa, San Giuseppe lavoratore, San Giuseppe, ecco, nella sua data di 19 di marzo, ecco, che sono insomma date che si perdono appunto nella notte dei tempi, immemorabili per il culto di San Giuseppe. Infatti la vocazione di San Giuseppe è stata unica al mondo, il suo destino è eccezionale, la sua missione è stata superiore a quella degli apostoli, superiore a quella di Giovanni Battista, il precursore. Ci supporta anche il Magistero della Chiesa, da cui prendiamo un esempio tra i più autorevoli, quando si parla nell'Encilia di Quamquam Pluries di Leone XIII di San Giuseppe, dove si afferma: certamente la dignità di Madre di Dio è tanto sublime che nulla di vi può essere di più grande. Ma poiché Giuseppe e Maria furono legati da un vincolo coniugale, non c'è dubbio che egli si avvicinò come nessun altro a quell'altissima dignità che rende la Madre di Dio tanto superiore a tutte le creature. Ecco, qui c'è un punto importante, no? Da sottolineare nell'Encilia dei Quamquam Pluries del Papa Leone XIII. Ecco, il Papa che riconobbe, ecco, a San Giuseppe, e oltre alla paternità universale già riconosciuta da Pio IX, anche il patronato verso tutta la Chiesa e dei lavoratori anche, no? Ecco, sappiamo che Leone XIII è il Papa della Rerum Novarum, no? Quindi la prima encirica sociale della Chiesa è proprio, quindi, vicino a questo mondo del lavoro, egli proclamò San Giuseppe patrono anche del lavoro, patrono di tutti i lavoratori. Ecco, ma perché avrebbe questo privilegio San Giuseppe? Ecco, questo appunto in un passaggio dell'Encilica di Quamquam Pluries di Leone XIII, ma anche, ecco, di Giovanni Paolo II, Redentoris Custos, Giuseppe è legato a Maria dal vincolo nuziale. Il vincolo nuziale fa consorti, detentore degli stessi beni. Una volta non c'era la separazione dei beni, ecco, veramente è un monstrum questo, almeno nel matrimonio cristiano, no? La separazione dei beni, perché non sono più due ma una carne sola, se addirittura i loro corpi sono uno, no? C'è una fusione, diciamo, e non sono più due ma una carne sola, ma anche tutti i beni, la casa, no? Ecco. E anche le cose spirituali, ecco, vengono condivise, lo spirito, infatti è un mostro, ma anche pensare che i due coniugi, uno abbia la fede, uno no, certo la Chiesa ammette pure questo, no? Ma in attesa di, ecco, innanzitutto si basa su principi cristiani, per affermare la validità del matrimonio cristiano anche per coloro che non credono, anche per coloro che non, diciamo, non aderiscono alla fede cattolica, il cosiddetto matrimonio misto. Però, ecco, quello che, ecco, risplende di più, ecco, è che appunto i principi su cui deve fondarsi il matrimonio, quindi la coabitazione, il concorso dei figli, il concorso nell'educazione dei figli, no? Ecco, e la comunione dei beni deve essere comune a tutti e due gli sposi, anche se non credono. Quindi implicitamente, ecco, il coniuge non credente deve accettare la fede del credente, altrimenti il matrimonio è nullo. Ecco, deve accettare la base di fede del matrimonio, perché altrimenti il matrimonio è nullo. Ecco, deve accettare il matrimonio senza condizioni, il matrimonio indissolubile, il matrimonio con la coabitazione, il matrimonio con la coabitazione dei beni, il matrimonio nel perpetuo servizio, ecco, della unità familiare, ecco, il matrimonio aperto alla vita, ecco, il matrimonio che si fonda sulla esclusione dei figli, è un matrimonio nullo a priori, un matrimonio invalido perché manca di un elemento fondamentale, fondante per il bene, ecco, del matrimonio stesso, per l'essenza del matrimonio stesso, per il fine del matrimonio stesso. E quindi se manca questo fine, manca anche il matrimonio. Non c'è il matrimonio, ecco, tanti matrimoni si sciolgono perché fondati, per esempio, su un presupposto che è quello della non volontà di avere i figli. Conto è no, che non si hanno di fatto. Vabbè, non si hanno di fatto, però si vorrebbero. E allora se non vengono, non è che il matrimonio è nullo, ecco, se non vengono è perché, diciamo, ci sono degli impedimenti. Anche questo potrebbe essere causa di nullità, se uno non conosceva l'impedimento dell'altro coniuge, non l'ha accettato, non lo accetterà mai, e allora il matrimonio è nullo. Però se lo accetta l'impedimento e se nello stesso tempo desidererebbe avere dei figli, allora il matrimonio è valido. Ecco, ma allora perché questo discorso? Perché il matrimonio di Giuseppe e di Maria è valido perché è basato sul consenso, cioè entrambi hanno convenuto, hanno dato il consenso a questo matrimonio e quindi, ecco, tutti i beni del matrimonio sono loro dati, anche la comunione dei beni e anche la comunione dei beni spirituali. Ora sappiamo che il bene principale, fondamentale di Maria, qual è stato? È l'Immacolata Concezione, la pienezza di grazia, no? Que sua Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione. Questo è il bene di Maria. Allora, Giuseppe ne partecipa? Come ne partecipa? Ne partecipa con una santificazione speciale, anche lui. Stare vicino a Maria non è una cosa qualsiasi, eh? A parte che è un privilegio, e quindi va bene, se uno accetta questo privilegio, ma gode anche del bene, ecco, che ha come corredo nuziale la sua sposa. Il corredo nuziale, come sappiamo, no? Ecco, una volta era nelle società più tradizionali, patriarcali, era quasi un dovere, no? Della sposa. Non è che il matrimonio non era valido se non c'era il corredo, però, ecco, una forma di convenienza, ecco, lo sposo metteva la casa, la donna metteva il corredo nuziale, cioè tutto l'armamentario, no, che serviva, ecco, per abbellire la casa, non so, forniture di piatti, di bicchieri, no? Lenzuola, insomma, tutto ciò che bisognava. All'arredamento della casa stessa, no? E quindi questo era provveduto dalla donna, ecco, era il corredo nuziale. Allora il corredo, e poi apparteneva anche al marito, no? In vista poi della celebrazione del matrimonio, tutto quello che era del marito apparteneva anche alla moglie, quello che era della moglie apparteneva anche al marito. Allora il corredo nuziale della Madonna è la sua pienezza di grazie. Non sono ornamenti fisici, non sono posate, stoviglie, bicchieri, ecco, ma sono le virtù. Ecco, allora queste virtù, in qualche misura, per il matrimonio, appartengono anche a Giuseppe. Ecco, il grande guadagno di Giuseppe, no? Beh, certo, anche quello che è di Giuseppe appartiene a Maria, però la Madonna non aveva nulla che gli mancasse. Aveva tutta la pienezza di grazia, quindi aveva una virtù così superiore che non poteva guadagnare nulla da nessun uomo, no? Ecco, e quindi è solo lei a dare, si può dire, è solo lei a dare, è solo lei a, diciamo, a offrire qualcosa di grande, di superiore, ecco. E Giuseppe ne fruisce, ecco, ne fruisce in modo tale che è, diciamo, consacrato in modo speciale dalla presenza di Maria Santissima. E poi entrambi ovviamente sono consacrati anche dalla presenza di Gesù, che è superiore a tutti, sia a Giuseppe che a Maria, anche se è il figlio di Maria, però non è solo di Maria, è Maria per la parte umana, ma l'essenza di Gesù, la natura soprannaturale, divina di Gesù, supera qualsiasi altra natura. Ecco. E quindi la fonte poi è quella, sì, di Giuseppe e di Maria, la virtù di Giuseppe e la virtù di Maria crescono, si sviluppano, diventano inossidabili, diventano altissimi, diventano inarrivabili proprio per la presenza di Cristo in questa famiglia, il sommo sacerdote, il sommo sacramento, la somma presenza divina, il sommo dono che il Signore, ecco, poteva fare a questa famiglia è proprio la presenza di Gesù, ecco, di Gesù, il sommo sacramento, il santissimo sacramento, come un grande tabernacolo, un grande ciborio, sempre presente nella casa di Nazareth, di Gesù, di Maria, ecco, come appunto una diciamo una sede, ecco, una sede perenne di grazia, come per noi è il tabernacolo nelle chiese, ecco, ce lo abbiamo, è fonte di grazia per noi, è fonte di benedizione, fonte di santificazione, fonte di salvezza, tanto che facciamo l'adorazione eucaristica. Per Giuseppe e Maria questo era presente sempre, era una continua adorazione il contemplare Gesù vicino a loro, Gesù in corpo e sangue, in carne ed ossa, Gesù nella sua anima, ecco, umana ma divinizzata, piena della presenza di Dio. E sappiamo che Dio abita più nelle anime che nei corpi, no? Sì, abita in tutti i corpi, c'è Dio perché tutti sono usciti da Lui, nella materia, no? Però le cose spirituali sono più simili a Dio, perché sono più simili a sé, che è di natura spirituale. Dio è di natura spirituale, no? L'essenza di Dio è invisibile, l'essenza di Dio è purissima, è al di sopra di ogni pensiero, di ogni azione, perché non è che non abbia un pensiero e un'azione, no? Però la moralità, diciamo, l'idea che Dio ha, diciamo il cervello che Dio ha, come diciamo noi, il cervello, ma non è l'organo fisico, il cervello è la mente, no? Il cervello è il logos, è la logica, ecco, il ragionamento, ecco, che ha Dio, è certamente superiore a quella di tutti gli altri uomini, anche degli angeli, e tutti i santi messi insieme non arrivano a un grammo di quello che è intellettualmente, spiritualmente, ecco, affettivamente, anche come memoria, è Dio, cioè tutto il deposito delle conoscenze. Oggi fanno ridere un po' le nostre intelligenze artificiali, no? Vogliono racchiudere tutto lo scibile umano, ma non sanno nulla, perché lo scibile umano non viene dall'uomo, viene da Dio, ecco, è una continua scoperta, no? Di ciò che si può sempre di più aggiornare, perché l'uomo non finisce mai di scoprire, ma scopre quello che già c'è, cioè quello che ha già pensato Dio ab eterno. Quindi, ecco, più si avanza la scienza, più dovrebbe essere chiaro che Dio è onnipotente, infinito, assoluto, ecco, inarrivabile, perché la sua intelligenza, la sua potenza sono superiori a tutti, ma soprattutto il suo amore infinito che si è piegato su di noi per mezzo di Cristo e ci ha dato la salvezza. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.